Non c'è più nessuno. Ok, perfetto, allora possiamo cominciare. Allora, ben arrivati. Questa è una mostra molto particolare, molto, tanto particolare, perché in realtà Escher è un personaggio che forse quelli della mia generazione, no? Gli anni 60, gli anni 70, lo conosciamo perché noi degli anni 60 e anni 70 cresciuti a pane e Pink Floyd, Rolling Stone e i gruppi come Crosby, Stills, Nash & Young hanno avuto modo, in qualche modo indirettamente, di entrare in contatto con Escher. E per farvi capire la particolarità non tanto della mostra quanto del personaggio che stiamo per andare a scoprire, io inizio sempre con un aneddoto. Proprio Graham Nash, del gruppo folk americano Crosby, Stills, Nash & Young, fu proprio lui. Voi considerate che Escher muore nel 1972, quindi è recentissimo, e fu proprio Graham Nash che rimase folgorato dalle sue opere. Entrò in contatto con l'arte, con le opere di Escher, e ne rimase talmente tanto attratto che lo chiamò per complimentarsi con lui. Gli disse: senta, lei ha fatto delle opere meravigliose, lei è un artista eccezionale. E Escher gli rispose: ma io non sono un artista, io sono un matematico. E quindi questo è il preambolo che vi fa capire la difficoltà con cui anche io mi sono approcciata a quest'arte con molta attenzione, perché io sono negata in matematica, ma mi conforta il fatto che anche Escher non era bravo in matematica. E quindi questa è una mostra istruttiva ed è adatta per i ragazzi, per i bambini e i ragazzi. Quindi se avete figli e nipoti, portateli in questa mostra, perché è un modo per avvicinarli a un personaggio veramente poliedrico. Perché Escher, proprio per questa sua peculiarità, per questa sua caratteristica, non può essere imbrigliato in nessuna categoria. Escher che cos'è? Impressionista, surrealista, cubista, futurista, decadente, che cos'è? Non è nulla di tutto questo, tutto questo. Non si può imbrigliare in una categoria, perché Escher è riuscito a coniugare in un linguaggio assolutamente originale l'arte con la matematica, la creatività con la logica, e ne è uscito fuori Escher. E quindi è la sua peculiarità, tanto è vero che provate a sfogliare un manuale di storia dell'arte, in nessun manuale di storia dell'arte è presente Escher, anche nell'Argan con gli aggiornamenti di Benito Oliva, io a casa ho una decina di libri, manuali di storia dell'arte, da nessuna parte è citato Escher. Quindi ecco, questo era il preambolo per farvi capire la particolarità di questa mostra, che non è una mostra, diciamo, solita come quelle che noi siamo abituati a visitare. Dicevamo che appunto Escher nasce nel 1898 in Olanda, da una famiglia molto benestante. Il papà faceva l'ingegnere idraulico, viaggiava in tutto il mondo, progettava, ed è una famiglia benestante che è sempre rimasta alle spalle di Escher e che lo ha mantenuto, perché di fatto anche lui, come tutti gli artisti che abbiamo scoperto in questi anni, anche lui non ha venduto neanche un'opera nel corso della sua esistenza, e quindi è stato sempre mantenuto dalla sua famiglia. Escher è quello che noi conosciamo per i paradossi, gli illusionismi ottici, le scale prospettiche, la diplopia. Abbiamo tutte queste particolarità dell'arte di Escher che ci sono familiari, perché dal punto di vista grafico compaiono ovunque nella nostra quotidianità. Ma andremo a cercare di capire cosa c'è dietro tutto questo, perché la grandezza di Escher qual è stata? Quella di voler uscire dalla mediocrità. È l'uomo curioso quello che cerca di capire, di andare oltre all'apparenza, quindi non fermarsi alla realtà, non fermarsi ad una sola prospettiva, non fermarsi ad un solo punto di vista, ma cercare con caparbietà e curiosità di andare a vedere quello che c'è oltre la realtà, quello che c'è dietro oltre l'apparenza. Questa è stata la grandezza di Escher. E Escher è uno che andava male a scuola. Va a scuola come tutti e si è fatto bocciare pure un paio di volte, quindi insomma non è che andasse bene, era un po' svogliato, nel senso che non gli piaceva la scuola. L'unica cosa che lui amava fare era disegnare. Il primo disegno che lui realizza, eccolo là, sta dietro di voi, è il girasole. Quello è uno dei primissimi disegni che lui realizza, e Proprio per queste sue doti di grande disegnatore, i genitori vedono in lui un probabile futuro d'architetto. E dunque iniziano a cercare, alla fine della scuola, devono trovare una strada, no? Devono trovare la facoltà giusta per questo ragazzo che l'unica cosa che ama fare è disegnare. Per questo motivo lo iscrivono nella scuola di arti grafiche e decorative. In questa scuola di arti grafiche e decorative ha un maestro. Questo maestro è Samuel de Mesquita. Samuel de Mesquita lui era un ebreo trapiantato in Olanda e lui è un esponente, uno dei maggiori esponenti dell'Art Nouveau, che capisce subito chi è Escher e va dai genitori a dirglielo, perché Escher si sentiva incatenato in questa scelta che non era la sua. Sapeva che architettura non sarebbe stata la sua strada. Samuel de Mesquita ha la capacità di intuirlo e di andare dalla famiglia a dire: dobbiamo fargli cambiare strada, perché Escher non è un architetto, non sarà mai un architetto. Escher è un incisore, perché Maurice Cornelis Escher prima di tutto è un incisore. Quindi prima di essere qualsiasi cosa, lui nasce come incisore, e tutte queste opere che voi vedete, il 90% delle opere che noi vedremo in mostra, sono tutte incisioni, litografie o xilografie, a seconda della matrice che è stata usata. Lui che cosa faceva? Prima disegnava oppure un acquarello, ma in genere erano schizzi fatti proprio con la matita, come quello lì. Lui fa questi schizzi, poi va nel laboratorio e realizza l'incisione, che a seconda del supporto si chiama litografia o xilografia. Xilos è il legno, quindi prende una matrice di legno, con la sgorbia o con il bulino scava per creare, no, l'immagine, la inchiostra e dopo procede nella stampa. La stessa cosa con la litografia. Litos è una matrice di pietra, e quindi a seconda delle due matrici ottiene dei risultati diversi. Tutte le opere che noi vediamo, il 90%, poi ci sta qualche altra, c'è qualche disegno, c'è qualche altra cosa, ma insomma 90-95% sono solo stampe, litografie o xilografie, perché nasce come incisore. E lui cambia indirizzo, la famiglia lo asseconda e diventa un incisore. Un incisore le cui le prime opere vengono, condizionate dal suo maestro, perché il suo maestro, Samuel de Mesquita, era un esponente dell'Art Nouveau. L'Art Nouveau che cos'era? Era questo gusto che si sviluppa nei primi 20 anni del Novecento, si sviluppa in tutta Europa con diversi nomi. In Italia abbiamo il Liberty, in Germania abbiamo lo Jugendstil, ricordate, ne parlammo, oppure in Austria la secessione, ha diversi nomi, ma il concetto è sempre lo stesso. È un'arte che si sviluppa principalmente, ma non solo ovviamente, nell'arredo, nel decorativismo, quindi oggettistica, decorazioni, porcellane, ceramiche, arredi, vasi, tutto caratterizzato da un eccesso di decorazioni, di gusto floreale. Quindi si adattava a quelle che erano in un primo momento le peculiarità, appunto, di Escher, che comincia la sua attività di incisore con queste semplici opere che appunto caratterizzano questo gusto floreale. Semplici e riduttivo, perché in realtà in questa sala, ma questa è una piccola premessa che vi devo fare, purtroppo le opere non sono principalmente inserite a livello cronologico. Questa mostra fa degli sbalzi cronologici temporali fortissimi, quindi hanno diversificato per sezioni, ma alle volte le opere si mischiano, tant'è vero che questa è un'opera un pochino più tarda, che rappresenta la Torre di Babele, e già vedete la differenza tra la prospettiva che abbiamo lì e quella che abbiamo qua, perché guardate che prospettiva particolare e insolita noi vediamo all'interno di quest'opera. È una prospettiva presa dall'alto. Ora lo raccontiamo meglio nelle prossime sale, ma ve la volevo far vedere perché è un punto di vista insolito. Con Escher si rompono gli schemi tradizionali, e anche la prospettiva lineare rinascimentale lascia il posto a dei nuovi punti di vista, secondo quelli che erano i suoi principi di avere una pluralità di punti di vista, ma lo spieghiamo meglio nelle sale successive. Allora, procediamo. Ad esempio questa qui ad esempio qui, anche se ci sono le prime opere giovanili, questa è sua moglie. Quindi sicuramente è un'opera realizzata dopo il 24, quando si sposa appunto con Jetta Humiker. E ve la volevo far vedere perché? Perché la vedete la particolarità di quest'opera, che è costruita su delle linee geometriche. Queste sono tutte linee parallele, quindi un profondo studio geometrico che, se visti da vicino, noi vediamo e riconosciamo tutte le linee, ma se noi ci allontaniamo il nostro occhio mischia e vediamo soltanto i contrasti chiaroscurali. Ma di questo poi questo discorso lo approfondiamo nelle sale successive. Però guardate come costruisce le sue opere. Questi sono alcune illustrazioni che lui realizza su incarichi che gli vengono affidati. In modo particolare questa è la raccolta della creazione di Dio. Guardate l'opera. Non è completa, perché in realtà la commissione completa, l'incarico completo era costituito da 6 giorni, perché i giorni della creazione sono 6 più il 7° giorno, quando Dio si riposa. Qui ne sono esposti 4 dei 6, il 7° giorno lui non lo prende neanche in considerazione. Che cosa realizza lui? Qual è il punto di vista in quest'opera? È il punto di vista di un uomo che realizza la creazione ma non è credente. Lui si avvicina a Dio, o meglio si avvicina alla fede, alla religione, soltanto in un momento drammatico della sua vita, quando perde suo fratello in una escursione in montagna, e quella è l'occasione per cercare conforto all'interno della creazione, rendendo la creazione visibile con quest'opera. Ora, noi conosciamo quella più famosa di creazione di Dio, quella che Michelangelo realizza nella Cappella Sistina. Lì la creazione, no? C'è proprio il creatore, il protagonista è Dio, che si manifesta, Michelangelo lo rende concreto, no? Con questa figura monumentale, quasi un uomo del Rinascimento. E qui? Qua Dio non c'è. Lui, Escher, si pone a contatto con la creazione soltanto da un punto di vista quasi più razionale. A lui non importa il creatore, gli importa il creato, gli importa l'effetto finale. Qui l'unica presenza di Dio, se proprio vogliamo vederla, è nel primo giorno, dove questo grande volatile potrebbe alludere allo Spirito Santo, quindi Dio che si manifesta sotto forma di Spirito Santo con questo volatile. Ma in realtà lui si poneva in maniera molto critica, sapeva dell'esistenza, cioè si poneva il dubbio dell'esistenza di un aspetto, no? Trascendentale, di una ratio divina, ma si pone sempre con gli occhi di un uomo di scienza e non gli dà un termine, non dice che quella trascendenza è Dio o la fede o la religione, non la chiama religione. La chiama semplicemente l'impossibilità di poter comprendere concetti difficilissimi come il nulla, l'eternità, il paradiso, l'inferno. E quindi ecco che le sue opere possono, no, cercare di mitigare questo senso di angoscia che ci può venire se non abbiamo la fede. E guardate come costruisce queste opere, guardate le acque. Guardate che meraviglia quest'opera, con la costruzione sempre di linee verticali e orizzontali. Questo è il divisionismo di cui adesso parleremo nella sala successiva. Questa è un'opera, diciamo, non proprio originale, nel senso che lui si ispira, ve lo dico ma io non la conoscevo, un artista giapponese, Okusai, realizza un'opera che si chiama La Grande Onda. Lui si ispira a quell'opera lì, e quell'opera lui ce l'aveva a casa, questo per farvi capire anche lo stile di suo papà. Aveva viaggiato, lui viaggiava perché appunto costruiva, era andato in Giappone per costruire degli impianti, progettare degli impianti idraulici, e si era comprato la grande onda di Okusai, ce l'aveva appesa nel suo soggiorno. Quindi Escher vedeva quest'opera e prende spunto per realizzare quest'opera, che peraltro in Olanda è famosissima, perché hanno fatto, l'Istituto di Cultura Olandese ci ha fatto 300 copie e le ha appese nelle scuole. Quindi i ragazzi si avvicinano, vabbè, insomma, giocano in casa, Escher lì gioca in casa, e quindi sicuramente gli olandesi, insomma, dopo Vermeer, Rembrandt, Van Gogh, Escher, almeno in Olanda è sicuramente molto famoso. Noi ci stiamo lavorando per renderlo famoso. E qui abbiamo un'altra collezione, o meglio un altro incarico che gli viene dato, che è appunto l'illustrazione di un libercolo che si chiama appunto Flor de Pasqua, ed è un libercolo che lui realizza, lo deve illustrare, e lo illustra utilizzando una, diciamo, tecnica che è sempre la tecnica divisionista, ma qui c'è qualcosa di più, guardate un po'. Qui utilizza quella che viene chiamata la legge della buona forma o le leggi della Gestalt. Gestalt è, diciamo, quella teoria che viene elaborata da una serie di psicanalisti che cercavano di analizzare come il nostro cervello recepisce le leggi della percezione, no? Visiva, come riusciamo a percepire un oggetto. Per cui lui che cosa applica qua? Un concetto particolare, che è appunto questa legge della buona forma. Qui si vede, ve lo faccio vedere qua, guardate, che cosa vedete voi qua? Una chitarra. Ma non vediamo in realtà il singolo elemento, cioè noi il nostro cervello cosa fa? Semplifica. Quindi vediamo la globalità, ma non vediamo il singolo elemento. All'interno ci sono delle note, dei pesci. C'è una scritta, c'è una mano, quindi all'interno ci sono i singoli elementi che poi danno vita all'effetto finale. Ecco, lui fa la stessa cosa. Spesso noi facciamo l'effetto finale, quindi qui noi vediamo un cerchio, un rettangolo, vediamo il bianco e il nero, ma non vediamo i singoli triangoli. Qui c'è un principio, un preludio della tassellazione, che sarà una mania che lui avrà nelle opere successive, che adesso andremo a vedere. Quindi i singoli triangoli sono disposti in modo tale da non lasciare neanche uno spazietto vuoto, ma quello che noi vediamo è l'effetto finale, e quindi si chiama la legge della buona forma. E qui poi abbiamo gli emblemata. Questa è tutta una collezione, 28 mi sembra che sono, non mi ricordo, comunque mi sembra che furono 28 le xilografie realizzate, sono stampe che lui realizzò insieme ad un suo amico. Il suo amico scriveva gli emblemi, i motti, carpe diem, vivi e lascia vivere, insomma cose di questo genere, quindi diciamo uno scopo educativo, didattico e quindi divulgativo, e quindi lui insieme a questo suo amico collabora, lui realizza le immagini e sopra c'erano le scritte realizzate appunto da questo suo amico. Molto interessante, guardate quest'opera qua, sopra c'è scritto: coloro che sono felici mirantur guardano alienam in maniera distaccata coloro che la sofferenza, diciamo. Quindi questo era un monito, no? Per coloro che un po' sono estranei alla sofferenza. E rappresenta un vaso che è una cosa bella, ma i fiori sono recisi. E quindi anche qui c'è questo contrasto, quindi l'immagine doveva rendere più esplicito il motto che si trovava sopra scritto. Anche qui la tecnica del divisionismo, per cui vedete tutte le linee rettangolari con i forti contrasti chiaroscurali, se vi avvicinate li vedete, se vi allontanate magicamente il nostro occhio li mischia. E tutte queste opere sono tutte stampe che appunto lui realizza, e molto interessante anche questo acciarino. Percuotimi, che mi accendo. Questo era il senso. E quest'opera si ispira ad un'opera di Balla. Ce l'avete presente? Le mani del violinista. E quindi ecco che Balla, che è un futurista. Attenzione, che vi do tutte queste informazioni che adesso andiamo a sciogliere, ma questo è ispirato proprio a Giacomo Balla, che lui conosceva bene, quindi sono opere che sono familiari, e quindi adesso andiamo a spiegare un po' il contesto nel quale si sviluppano tutte queste opere. E mi soffermo solo un secondo su quest'opera. Vi dicevo che Escher non ha venduto neanche un'opera. La sua fortuna è veramente incredibile, che voi direte: vabbè, ma come campava? Sì, i genitori lo aiutano. Sì, i genitori lo aiutano, ma lui è sempre un grafico. Cioè, lui fa l'incisore, ma nasce come grafico pubblicitario, quindi lui viveva di questi lavoretti che aveva fatto, e in vita non aveva venduto neanche una delle incisioni importanti e di tutte le opere importanti che adesso andremo a vedere non l'ha mai vendute. In modo particolare lui diceva che quest'opera era veramente, aveva avuto un riscontro tiepidissimo, era un'opera che non era stata considerata da nessuno. Perché mi fermo allora davanti a un'opera che fonda una palma? Perché è l'opera che ha cominciato a dare la conoscenza al mondo di Escher. E di chi è il merito? Di un collezionista? No. Di un museo? No. Di una fondazione? Degli hippie. Sono gli hippie. Gli hippie prendono esempio da Escher e prendono in prestito le sue opere colorandole di colori fosforescenti. Questa l'avrete vista mille volte sopra, c'è la ricostruzione di questa palma con tutti i colori fosforescenti che erano quelli degli hippie, no? La fosforescenza, la loro trasgressività, perché loro vedevano in Escher uno di loro. Cioè, Escher non ha mai fumato, non beveva, perché allora lo vedevano uno di loro? Ve lo racconto tra poco. Okay. Però ci sono dei segnali per cui loro hanno preso questo abbaglio nel considerare Escher uno di loro. La mostra è tutta piena di questi effetti ottici, quindi gira un po' la testa, però tra specchi e pavimenti è un po' così. Allora, avete visto che la prima frase che compare nella mostra c'è scritto: la mia vita è un gioco, il mio lavoro è un gioco molto serio. Perché per lui effettivamente è così, cioè parte tutto dal gioco. Gli effetti ottici che adesso andremo a vedere, i paradossi, le prospettive ardite, i vari punti di vista, sono qualcosa che lui auspicava, lo diceva addirittura, ma non lo diceva con un tono critico, perché lui diceva: questa roba diventerà un cartone animato, altro che Biancaneve e Topolino. E non era un'accusa per Walt Disney, perché anzi lo apprezzava moltissimo, però auspicava che queste sue opere potessero un giorno diventare dei cartoni animati. E credo che poi Topolino abbia, no, vero, la relatività credo che sia stata poi presa dal fumetto. Comunque, che cosa succede? Tenete presente che questa mostra prende spunto da una celebrazione, cioè nel 23 si vogliono celebrare i 100 anni dall'arrivo di Escher a Roma, o meglio in Italia. Nel 1923 Escher arriva in Italia e comincerà a girare, per poi stabilirsi a Roma soltanto nel 27. Però diciamo che insomma il punto di partenza era celebrativo di questo viaggio. Lui era già stato a Roma, era stato a Roma nel 21 insieme ai genitori. Un viaggio che non lo aveva colpito più di tanto, aveva 22 anni, era giovane. Scrive una lettera a un amico, dice: sì, l'Italia è bella, però dopo una settimana tutto diventa ordinario. Evidentemente i tempi non erano maturi, lui non era maturo, non aveva gli occhi e la testa per poter essere pronto ad accogliere quello che poi raccoglierà e accoglierà due anni dopo. Perché nel 23, quando lui finisce i suoi studi, diventa un grafico, diventa un incisore, comincia la sua attività e vede che nessuno si compra niente, quindi entra in crisi, dice: adesso che faccio? Facciamo un viaggio. E inizia il Grand Tour. Il Grand Tour era questo viaggio, no, che già da più di un secolo i giovani rampolli delle case, no, delle famiglie aristocratiche, nonché gli artisti in crisi, arrivavano in Italia per cercare di prendere ispirazione. Erano state scoperte nel secolo prima Ercolano, Pompei, il Foro Romano, e quindi anche gli artisti venivano a Roma con l'idea di prendere spunto da tutto questo ben di Dio che c'era. Arriva in Italia due anni dopo, con due amici comincia a viaggiare e lui non ha occhi che per l'Italia. Tant'è vero che lo dirà: io non riesco a fare a meno di pensare ai paesaggi italiani, per me esistono solo i paesaggi italiani. E questa è una dichiarazione d'amore grandissima, perché significa che riesce a vedere con occhi più maturi e viaggia, va nella Calabria, Costiera Amalfitana, Abruzzo, Sicilia e in Toscana, che qui non compare. Ma questi sono tutti i disegni, vedete che ci sono anche disegni che lui realizza, perché lui viaggia, gira e tra l'altro è molto carino perché il taccuino che lui ci ha lasciato descrive e fa degli aneddoti stupendi, per cui dice: quando io sono arrivata in Calabria, qui eravamo in tre, tutti biondi, occhi azzurri, a barba rossiccia, entrano dentro una osteria e tutti zitti, guarda che li guardano stupefatti. Dopo 5 minuti tutti mangiavano, bevevano, cantavano, quindi l'accoglienza del sud dell'Italia era qualcosa che lo stupiva. Lui, uomo del nord, era affascinato da questa situazione, la Calabria lo affascina, ma la cosa particolare qual è? Che in questi disegni, in queste incisioni che voi vedete, non trovate i luoghi famosi. Voi trovate paesini che magari neanche avete sentito parlare, va Pizzo, ma chi è che conosce Pizzo Calabro? Io lo conosco perché la mia migliore amica è di Pizzo, ma sono un caso, ma non c'è tutta questa gente che va a Pizzo. Guardate i paesi dell'Abruzzo, non c'è Pescasseroli o Pesco Costanzo, ma ci sono paesini sconosciuti. È quello che lui amava fare. Pensate che lui girava con un calesse, con un mulo, cioè viaggiava proprio in condizioni molto spartane, perché era quello che lui voleva, trovare il punto di vista insolito, fermarsi e disegnare, per poi andare nel suo studio e elaborare l'incisione. Il suo atelier era pieno di questi schizzi, che ancora oggi insomma sono custoditi dalla Fondazione Escher, che ha raccolto tutti questi disegni che sono il punto di partenza per realizzare appunto l'opera. Questa in modo particolare, guardatelo, è la cattedrale di Atrani. Memorizzatela questa immagine, perché ritornerà, la rivedremo in un'opera famosa, e quindi viene presa per un lavoro che lui farà successivamente. È molto legato alla Costiera Amalfitana, perché sarà qui che nel 24 conoscerà a Ravello la sua futura moglie, Giulietta Humiker, detta Ietta, una donna che anche lei figlia di una famiglia benestante. Suo papà era un famoso banchiere, erano appena ritornati dalla Russia, dove il papà era stato direttore di una famosa banca, poi nel 17, dove ovviamente con la rivoluzione scappano, e nel 24 si sposano a Viareggio. Sceglie l'Italia, sceglie la Toscana, sceglie Viareggio, i parenti dall'Olanda verranno qua per poter partecipare alle loro nozze, dalle quali nozze nasceranno 3 figli e vivranno fino alla fine più o meno felici, come tutti i matrimoni lunghi, poi ne parliamo. E questo è l'Abruzzo, ma guardate l'Abruzzo, cioè questo è Opi. Quante persone possono conoscere Opi? Guardate la composizione geometrica, cioè lui che cosa fa? Realizza il disegno e lo costruisce su una composizione geometrica fondata sul triangolo, quindi tutte le sue opere partono da uno studio geometrico, e lo vediamo anche qui in queste gole, guardate da quest'altra parte, e l'ultimo che è un bellissimo, guardate, peraltro c'è, perché gli scorci che lui vede sono delle fotografie, cioè no, guardate, è una fotografia. Questo è Castrovalva, quindi guardate che meraviglia. Poi vabbè, le scale, lo sfondo di questa montagna, questa bellissima prospettiva, che è ancora una prospettiva lineare, che si ispira ad una prospettiva semplice, basilare. Il qui racconta un altro aneddoto a Castrovalva, perché si trovava qui, era ospite il maestro delle elementari del paesino, quando una notte alle 5 del mattino bussano alla porta, i carabinieri lo arrestano perché viene accusato di aver partecipato all'attentato fallito, il tentativo di uccidere il re Vittorio Emanuele III. Qual era stato? C'era niente, ovviamente, poi lui insomma viene scagionato. Chi è che lo aveva accusato? Ste pie donne dei paesini, che aveva visto in lui biondo, occhi azzurri, l'aria perfida, aveva detto, e non partecipa alle processioni del Corpus Domini. E quindi per lei era un assassino, in automatico era un assassino. Allora, procediamo. sabato scorso era un incubo, oggi non c'è nessuno. Meno male, meno male, meno male.
Oggi tutti.
Tutti a casa?
Compiere. No,
ah, può darsi. Eppure la settimana scorsa era la stessa ora, però era strapieno, chissà perché, forse è il freddo, non lo so. Vabbè. Allora, voglio un attimo contestualizzare Escher, perché Escher, insomma, qua siamo dal 23 in poi, quando lui appunto per 13 anni, 14 anni, lui vivrà in Italia, se ne andrà via solo nel 35, nel 36, quindi vivrà tantissimo in Italia. Ed è un periodo interessante, sapete che io da storica devo sempre contestualizzare un artista per poterlo capire, noi dobbiamo collocarlo nel periodo storico per vedere, perché Escher è figlio del suo tempo, come qualsiasi artista e qualsiasi opera. E allora qual è il periodo nel quale dobbiamo inserirlo? Beh, prima di tutto non ci dimentichiamo che sono gli anni in cui c'è la relatività di Einstein, la meccanica quantistica, si mette in crisi la geometria piana euclidea, quindi una visione dello spazio piano, quindi insomma c'è una rivoluzione in atto, in aggiunta alle grandi scoperte scientifiche, alle grandi scoperte tipo l'aeroplano, il telegrafo senza fili, sono rivoluzioni che, pensate a quanto a noi ci ha cambiato l'invenzione non dei cellulari ma di internet. Internet si basa sulla la velocità e sull'avvicinare, no? Il mondo, siamo tutti più vicini con internet e noi eravamo già pronti, ma pensate l'uomo della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, che viene sconvolto da queste scoperte che si basano sulla velocità e quindi cambia la percezione del mondo e la percezione spazio-temporale, prendete appunto Einstein, quindi è un momento di rivoluzione. In più mettiamoci anche che la rivoluzione industriale dell'Ottocento aveva portato delle disuguaglianze sociali, no? Per cui se aveva portato progresso, miglioramento della vita, eccetera, eccetera, aveva anche portato questa massa di operai a combattere per i propri diritti e per auspicare una società più equa e più giusta. Per cui da qui nascono, da questi fenomeni di protesta, nascono ovviamente i partiti, i movimenti socialisti, il materialismo di Marx, l'idealismo di Hegel, ma non solo. Anche l'arte partecipa a tutta questa rivoluzione, perché l'artista ha cambiato la sua forma mentis. In questo momento nascono le avanguardie, che sono frutto del loro tempo. Cioè le avanguardie che cosa sono? Sono fenomeni di protesta ad una situazione sociale di grande trasformazione, di grande cambiamento. Il futurismo, che cos'era? Boccioni, Marinetti, con il suo manifesto, no, dell'aeropittura, che cosa celebrava l'aeropittura? Una visione dall'alto, quindi si cambia la prospettiva, il volo, i futuristi erano rimasti affascinati dal volo, quindi le opere de futuriste guardano dall'alto, no? Come se fossero, no? Degli aeroplani che guardano dall'alto, una visione completamente diversa dello spazio, quindi c'è un movimento in atto fortissimo. Il divisionismo, che abbiamo accennato, a cui appunto, guardate, le opere di Escher sono in gran parte basate sul divisionismo, che era la risposta italiana al puntinismo francese. Partivano entrambi dallo stesso punto di vista, cioè i fenomeni ottici e quindi il nostro occhio. In Francia avevano i puntini, per cui mettevano i puntini vicini, il nostro occhio li mischia. Qui, in Italia, il divisionismo è caratterizzato non dai puntini, ma da queste linee, appunto. Vediamo che Escher si basa proprio sul divisionismo. Ma in Escher non abbiamo solo il divisionismo, che quindi adesso abbiamo compreso, ma anche sul una rivoluzione che viene portata avanti non solo dai futuristi e dal divisionismo, ma anche dai cubisti. E questa è una cosa che io dico sempre, perché i cubisti che cosa fanno? Si rendono conto che, e questa è stata anche la grandezza di Escher si rende conto che il foglio di carta è una realtà bidimensionale. Tutta la sua vita combatterà per stravolgere questo elemento, cioè dice: io come faccio a dare un aspetto tridimensionale ad un foglio che è bidimensionale? I cubisti partivano da questo presupposto: l'arte non può competere con la realtà, non sarà mai in competizione con la realtà. Pensate a una fotografia, e che facciamo? Come facciamo le opere? Non potendo competere, non si possono rappresentare uguali, quindi che facciamo? Le smontiamo. Picasso fa questo con Mademoiselle d'Avignon, smonta una figura e la ricostruisce in forme geometriche, gli dà una figura geometrica, modificando che cosa? I punti di vista. Quindi non c'è più un unico punto di vista, ma ne avremo tanti di punti di vista, e Escher cosa diceva? Proprio questo. Questo che questa mostra è adatta ai giovani e ai ragazzi, perché non bisogna fermarsi all'apparenza, non bisogna fermarsi ad un unico punto di vista, ma bisogna avere la pluralità di punti di vista e quindi la pluralità di prospettive. E questo è un preambolo fondamentale per capire le opere che stiamo per andare a vedere. E quindi a questo proposito, eccolo. Guardate l'interno di San Pietro, guardate la prospettiva, eh? Avete visto? Questo perché? Perché vedete che cosa fa lui? Guardate, noi siamo abituati alla prospettiva lineare rinascimentale, dove gli oggetti sono o paralleli tra di loro e perpendicolari alla linea d'orizzonte, oppure convergono tutti verso un unico punto di fuga. Ma i futuristi e il manifesto dell'aeropittura portava avanti un nuovo tipo di prospettiva, che è questa, cioè la prospettiva che fa vedere o dallo zenith, dall'alto, o dal nadir, dal basso. Questa è una visuale allo zenith. Lui si è fatto i 330 scalini, per arrivare alla cupola di San Pietro, e dall'interno della cupola, quello è la parte centrale, quello è il pilastrone, avete presente la basilica, quello è il pilastro dove in quella nicchia c'è la Veronica. Sopra ci sono le colonnine tortili della vecchia basilica costantiniana, quindi questo è il punto da sopra che mostra uno dei quattro pilastri che sostiene la cupola di Michelangelo, vista dall'alto. Quindi è una prospettiva innovativa, una prospettiva rivoluzionaria, completamente nuova. Oggi ci siamo abituati a tutto questo. Io sono stata da poco a New York, dove siamo saliti sul grattacielo, il Vanderbilt mi pare che si chiama, e ci hanno fatto la fotografia sotto, io avevo i grattacieli, il vetro, e mi hanno fatto la foto dall'alto, ve l'hanno fatta dallo zenith. Oggi noi ci siamo abituati, no? Quasi come, ma pensate 100 anni fa come si approcciavano a tutto questo, noi lo diamo, no? Per scontato, ma parte da qua questo punto di vista. Vi volevo far vedere anche queste opere, guardate che meraviglia. Queste opere sono scorci, questo è, c'è ancora, eh? Questa è la chiesa di San Michele dei Frisoni, che è un po' incastrata, a destra di via della Conciliazione. La spina di Borgo, la vedete? Non c'è via della Conciliazione, perché quest'opera è del 36, mi pare. Del 32, quindi la spina di Borgo è 50, quindi lo vedete che c'è ancora la spina di Borgo, quindi il quartiere medievale che verrà distrutto per la costruzione della via della Conciliazione, che quindi non compare, non c'è ancora, e l'aspetto un po' più bucolico si vede da qua. Questa è la Cappella Sistina e questa è la Basilica di San Pietro, e vedete i Monti Vaticani? Guardate, questo è del 36, mi confondo con le date che c'è scritto, 36, quindi c'era già la Radio Vaticana, quella è la torre da dove, dal 37 c'è la Radio Vaticana, quindi ancora un annetto per rappresentare appunto, quindi questo scorcio qua, sì, è pieno di queste. Quando viene a Roma, lui si stabilisce a Roma nel 27, ha girato, ma poi continuerà a viaggiare, poi per un po' di anni era stato a Frascati, nel 27 si ferma a Roma e va a vivere a Monteverde Vecchio, in via Poerio 122, sta al terzo e al quarto piano, nel terzo piano c'è l'appartamento e al quarto piano c'è il suo studio, che è stato ricostruito qua, eccolo qua lo studio, non è autentico, quindi non sono i suoi oggetti, questo studio noi lo vedremo riflesso nella mano, la mano dove è riflesso lo studio di via Poerio, quindi quell'opera lì fa il giro del mondo. E queste sono tutte le opere, questa è la serie sui notturni, Roma notturna, perché lui diceva che di notte si riescono a vedere delle cose che di giorno non si riescono a vedere, a parte la tranquillità, ma la luce della notte mette in evidenza una Roma particolare. Ed è
nella realizzazione pratica che lui, per realizzare opere del genere, usava tecniche particolari, tipo anche la fotografia e No. Poi lavorava in studio? Tutto
no,
dal
tutto
vivo,
disegnava, tutto. Disegnava tutto. Guardate, qui ci sono delle, questi sono tutti delle vetrine tutto autentico, eh? Vedete? Guardate, questi sono proprio i suoi oggetti. Lui nello studio, ecco, questi sono gli strumenti, vedete? Che lui utilizzava, guardate i rettili che lui ha, perché poi ne vedremo tantissimi di rettili, e quelli sono proprio, vedete la pressa che serviva per inchiostrare, vedete? E tra l'altro poi dopo, guardate questo filmato è molto interessante perché vi fa vedere proprio come lui procede nella realizzazione, in modo particolare qua vi fa vedere l'opera I Serpenti che si trova, eccolo qua. Si trova nella sala successiva e nella realizzazione di quell'opera lui fa solo un sesto di quell'opera. Vedete, eccolo qua, questo è un tassello, è uno spicchio di quell'opera e la difficoltà è ancora maggiore perché significa che lui deve avere una precisione, cioè al millesimo di millimetro,
mancino,
no?
Sì,
ed è mancino, è vero, sì, è mancino. Vedete, eccolo qua, questo è quello che lui realizza, ora non vedo se è pietra o legno, però insomma ecco, a seconda del supporto lui procede, quindi questo è molto interessante perché questi sono gli oggetti veri, autentici, ok? Questi qua dentro. Quello è il cavalletto con cui lui girava, quello è il figlio, quello che vi fa vedere è uno dei tre figli.
Ma è una pietra particolare quella che viene usata, perché deve essere abbastanza...
Sì, è una pietra, litos proprio, quindi una pietra assolutamente, quello che è importante sono gli strumenti che lui utilizza per scavare. E sono, ce ne sono sparsi, sono tutti sparsi, hanno diversi nomi, la sgorbia, vedete, quello è per le incisioni più profonde, queste per i dettagli.
E la differenza di resa?
Perché nella litografia o nella xilografia, adesso non mi ricordo, non vengono le sfumature. Quindi se ha una stampa con diverse sfumature devi usare, ora mi ricordo adesso quale delle due, una delle due è più adatta per realizzare le sfumature. Quindi a seconda di quello che deve fare abbiamo una tecnica, utilizza una tecnica diversa. Ok, procediamo. Questo è insomma è un esempio, perché ripeto, non... Ma guardate che meraviglia, guardate che bello, questo è preso dall'Arco di Giano. Lo vedete? L'Arco di Giano, questa è all'interno dell'arco, quando ancora dentro l'arco si poteva passare, perché adesso è transennato l'Arco di Giano. E poi ci sono i Dioscuri, eccola qui, sì, ce n'è una vera. Poi ci sta appunto la parte del Colosseo, Castel Sant'Angelo, e la colonna di Traiano. Insomma, abbiamo dei punti di vista, delle vere e proprie fotografie, delle poesie. Escher nelle sue opere ha mischiato tutto. Cioè, Escher è riduttivo imbrigliarlo in una categoria, anche perché Escher che cos'è effettivamente? Un artista? Un matematico? C'è la geometria, c'è la fisica, c'è la scienza, c'è l'aritmetica, c'è la filosofia, c'è tutto dentro le opere di Escher, quindi non si può incatenarlo dentro una determinata classificazione. Vi ricordate questa stanza era la camera da letto di Letizia Ramolino, vi ricordate, lo dico sempre, il palazzo. Oramai voi siete già venuti a vedere le altre mostre, quindi lo ricordate sicuramente, appunto, il fatto che il palazzo era il palazzo della mamma di Napoleone Bonaparte. Allora, eccoci qua. Guardate anche la volta, insomma, questi erano i saloni. Ma purtroppo è chiuso, l'hanno aperto, si intravede. Questo lo aprirono soltanto quando c'era la prima mostra, Impressionisti Segreti, poi dopodiché l'hanno chiuso, quindi o l'avete visto quella mostra oppure ci si poteva passeggiare. Questo è il balconcino che vedete da giù, balconcino verde. Allora, eccoci qua. Nel 1935 lascia l'Italia, quando uno dei figli arriva a casa vestito da balilla, capisce che basta, scappiamo via dall'Italia, non va più bene, quindi ecco, va in Svizzera e comincia un nuovo percorso. Perché che cosa fa lui? Sempre molto inquieto. Escher ha avuto questa caratteristica di essere sempre molto desideroso di scoprire, di vedere. E aveva anche una bella faccia tosta, perché non aveva i soldi per viaggiare, però lui ci prova. E allora che cosa fa? Scopre che c'è una... cose, come si chiamano, le cose di navigazione, no? Le ditte di navigazione, insomma, le compagnie, mi veniva il termine, una compagnia di navigazione che partiva dall'Italia e andava a Valencia, e lui voleva andare a Valencia, però non c'aveva i soldi. Allora gli scrive una lettera e dice: guardate, io sono un artista, dipingo, disegno, incido, e vi vorrei chiedere, posso venire io con mia moglie, viaggiamo gratis, in cambio io vi realizzo 12 disegni, affreschi, quello che era, vi realizzo 12 rappresentazioni durante il viaggio, e voi questi disegni li potete utilizzare per pubblicizzare la vostra compagnia. E inspiegabilmente accettano. Anche lui rimane stupito del fatto che può viaggiare gratis, quindi realizza queste opere per la compagnia di navigazione e inizia il suo viaggio gratis. E lui stesso dice: vivo su una casa galleggiante, gratis, bevo un litro di vino al giorno gratis, ogni giorno arrivo in un porto diverso, dice, ma chi sta meglio di me? La vita è una pacchia. E quindi, insomma, ammette che effettivamente si trova di lusso. Dopo i giorni di navigazione arrivano a Valencia, a quel punto sbarcano e a loro spese girano lui e la moglie la Spagna, e si fermano alla Alhambra, a Granada, e visitano l'Alhambra, che è la fortezza che era stata costruita dai Mori, l'ultimo sultanato, quello del 1492, e rimane sgomento, perché se avete visto l'Alhambra è particolare, perché vi è una piastrellatura di tutte le i pavimenti, le pareti, tutto piastrellato con queste piastrelle dai disegni geometrici, che da girare la testa, perché sono tutti disegni geometrici riprodotti quasi all'infinito, quindi c'è una follia quasi, no? E Escher diventa pazzo, lui che timidamente da bambino non riusciva a capire che cosa stesse facendo, quando vede la tassellazione capisce quello che stava facendo, cioè un principio di tassellazione, cioè la tassellazione è riempire un piano con delle forme che possono essere geometriche ma anche non geometriche. I Mori, e questo lui si crucciava, dice, i Mori non sono andati oltre, perché hanno il divieto nella loro religione islamica di rappresentare gli esseri viventi, e quindi non vi erano animali, umani, eccetera, ma solo figure geometriche. Va a casa, comincia a studiare e coinvolge suo fratello era un cristallografo, il quale gli dice: guarda, fratello caro, che tu ti stai occupando di cristallografia, perché noi cristallografi ci occupiamo di tassellazione, solo che gli artisti, i pittori, quello incisori, quello che è, lo fate bidimensionale, noi lo facciamo tridimensionale, perché hanno un cristallo, una pietra, la devono riempire, tu lo fai a livello bidimensionale. I due si scambiano le loro informazioni e il fratello gli dice: guarda, nell'opera di tassellazione è una cosa molto interessante, perché la tassellazione è formata in realtà da soli 3 possibilità di figure geometriche, cioè noi riusciamo a riempire uno spazio solo se usiamo i triangoli, i quadrati e gli esagoni. Già se tu fai i pentagoni non riesci più a colmare lo spazio, perché non si può fare solo con queste 3 figure. Dopodiché, se tu assembli tante figure diverse e utilizzi la rotazione, la riflessione o la traslazione, riesci ad avere 17 combinazioni diverse, che sono in parte queste. Io qua c'ho una foto che è pessima purtroppo, però insomma, ecco, qui sono tante figure diverse che vengono assemblate con la riflessione, la rotazione, la traslazione. È quello che lui utilizza qua, guardate dietro di voi. Ma sì, infatti il pavimento già vi dà un'idea, è quello. Guardate qua, cosa vedete?
La stessa figura bianca e nera.
Capito? Cioè, attraverso questa riflessione voi vedete chi vede i cavalieri rossi e chi li vede i bianchi. Solo che i rossi vanno verso sinistra e i bianchi vanno verso di destra. Ma vi rendete conto?
Bellissimo.
Cioè, dietro non c'è un concetto che voi dite Raffaello, Caravaggio, Michelangelo, Van Gogh. No. C'è solo un concetto matematico, lui non ci vuole dire che i cavalieri chissà che significato c'ha, non c'è il significato. È un ragionamento matematico, ecco la mia difficoltà nell'approccio, perché io la logica non mi appartiene proprio. E però, insomma, ecco, con timidezza e umiltà mi affaccio e mi approccio ad Escher. La rotazione, eccoli qua, guardate, anche qui, eccola lì la rotazione. Guardate quell'opera, quella addirittura aumenta la difficoltà, perché alla rotazione, alla riflessione, aumenta che cosa? Il concetto di infinito. Visto? Ma vi rendete conto? Guardate dove va a finire. Cioè è infinito, infinito, con questa rotazione, tassellazione e l'infinito. Quanti concetti ci sono all'interno delle opere di Escher, con soli tre colori, il bianco, il nero e il giallo, insomma quello che è, riesce a creare un'opera che è pazzesca. Ma questa è cristallografia a livello bidimensionale. Okay, quindi questo è quello che lui realizza. E qui ancora, guardate, vi potete veramente divertire. Tra l'altro, vedete, qua c'è il vaso di Rubin. Il vaso di Rubin, la legge del pieno e del vuoto. Se voi vedete il nero e il bianco, a seconda di quello che percepite, vedete o un vaso o due profili. Okay? E questo è anche quello che lui fa. Perché qualcuno, i cavalieri bianchi, manco vi vede. Perché vedo solo quello rosso. E non riesce a percepire il vuoto, ma la sua abilità è stata quella di colmare il vuoto, di non lasciare neanche un millimetro scoperto, ma tutta la superficie viene completamente piastrellata. Qui c'è da divertirsi, eh? Io, guardate, qui noi abbiamo un limite di orario, però io vi consiglio dopo di ritornare con calma e ve le vedete tutte le opere, perché rivedersi una seconda volta queste opere dopo un minimo di spiegazione che do è sicuramente più gustoso, proprio per assaporare. E eccola qui l'opera che abbiamo detto prima, che si vedeva nel documentario, vedete? Vi dicevo che non c'è un ordine cronologico, loro hanno assemblato le opere solo per concetti, per argomenti, ma questa è l'ultima opera che lui ha realizzato. Questa è stata realizzata nel 69 ed è un'opera che lo ha, insomma, gli ha preso molte energie. Considerate che gli ultimi anni di Escher sono stati difficili dal punto di vista della salute, perché si è ammalato di un cancro al colon e gli ultimi 10 anni ha dovuto subire operazioni. E l'arte dell'incisione, un'arte, insomma, dove ci vuole è fatica, quindi insomma ci vuole una certa forza. In più sua moglie, loro si amavano molto, ma la moglie soffre di crisi depressive, anche perché lui non c'era mai, era talmente preso dalla sua arte che spesso la trascurava. In più non avevano i soldi, perché sì, loro guadagnavano qualcosa, sì, avevano la famiglia alle spalle, ma no, era difficile la vita, tanto è vero che negli ultimi anni la moglie va via di casa, per un po' non si trova, poi viene trovata, va a vivere a casa di uno dei figli e poi viene chiusa in una casa di cura, ma sopravviverà al marito. Lei morirà dopo il marito, che muore nel 1972, anche lui in una casa di cura, sempre per i problemi dovuti alla sua malattia. E questa è l'ultima opera che lui realizza, dove, come vi dicevo, l'avete visto prima, c'era uno spicchio, quello è un sesto. Immaginate, con l'utilizzo solo di tre colori, quindi il bianco, il nero e il verde, realizza quest'opera creando un solo tassello, un solo spicchio, che viene poi, no? Pensate alla difficoltà, se voi vi avvicinate non si percepisce lo stacco, quindi immaginate la perfezione all'età di, cioè aveva 70 anni quando realizza quest'opera, quindi insomma la difficoltà di creare un'opera di questo genere. Ok, potete avvicinarvi, se no insomma ritornate dopo, tranquilli. L'avete vista la mostra al chiosco del Bramante nel 14, forse nel 2014 mi pare che la fecero, non so se ci siete andati. Questi sono i giochi perversi di una mente superiore, perché lui questo voleva essere. Il mediumen a lui non gli piace, vuole andare oltre all'apparenza. Dalla tassellazione alla metamorfosi il passo è breve, e quindi eccola qui la sua metamorfosi, la vedete? Guardate, lui parte da un divisionismo, quindi parte da queste linee orizzontali, poi piano piano si complicano fino a passare per una scacchiera, poi la scacchiera si diventa appunto tridimensionale, e uno, vedete, eccola qua, vedete? Eccola qua, quello che vi ho fatto vedere prima, no? Vedete? Ricordatevela, perché ha preso la torre, ce l'ha messa qui, e poi i tetti piano piano però diventano la tassellazione, questi cubi che poi si trasformano in uccelli, gli uccelli che si trasformano piano piano in pesci, per cui dagli uccelli neri si passa al bianco, il bianco si trasforma in questi pesci, i pesci di nuovo si trasformano in questi uccelli che poi diventano api, e dalle api l'arnia delle api, e poi l'arnia si trasforma in questi semplici esagoni, gli esagoni piano piano si trasformano in questi rettili, i rettili di nuovo si semplificano in una scacchiera, ed ecco di nuovo la metamorfosi. Quindi pensate che una di queste opere è diventata lunga 48 metri, ma è stata fatta da un altro personaggio da poco l'hanno fatto, l'hanno esposto, non mi ricordo, forse all'ufficio postale di dell'AIA, una cosa del genere, è lunga 48 metri. Ma lui questa fantasia, cioè questa visione ce l'aveva fin da piccolo, perché lui diceva che quando lui si addormentava da bambino faceva dei giochini per addormentarsi. E lui diceva: che associazione posso mettere tra il cielo e il cane? Allora diceva: vabbè, cielo, uccello, uccello, nido, ramo, albero, albero, cuccia, giardino, cuccia, cuccia, cane, coda. E quindi lui per dormire faceva questa associazione, quella che cos'era? Non era una metamorfosi? Quindi lui lo faceva mentalmente e poi lo mette in pratica con la sua incisione, quindi con la sua arte, mette in pratica qualcosa che lui aveva già nella testa. Così come tra i tanti aneddoti che abbiamo raccolto, una sua amichetta a scuola diceva che lui da bambino prendeva il piattino con i pezzettini di formaggio, li metteva tutti vicini in modo da riempire tutto il piatto. Quindi lui già da bambino c'aveva sta cosa, cioè era nato così. Avevo un problema con gli spazi vuoti. Questi sono i vari, diciamo. Allora, dovrei accelerare, perché secondo loro tra un quarto d'ora dovrei lasciare la mostra, quindi vediamo un attimo se ci riusciamo, ma non credo. Questi sono alcuni dei suoi capolavori, in modo particolare Ciclo. Guardate. Perché che cosa fa lui? Guardate. All'interno di uno spazio architettonico che ci è familiare, perché il paesaggio che è sullo sfondo è della Calabria, è calabrese, è un disegno che lui ci ha lasciato. L'architettura è uno dei tanti edifici tipo Positano, no? Lui era molto affascinato da queste architetture, quindi all'interno di questa struttura che per noi è familiare, da questa casetta amalfitana fuoriescono questi omini, che hanno una loro plasticità, una loro tridimensionalità, saltellano tutti felici, ma piano piano che scendono si appiattiscono, si appiattiscono piano 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 fino a confondersi e diventare la tassellatura, perdono la loro plasticità e diventano bidimensionali. Ma dal bidimensionale della loro, di queste figurine, si semplificano fino a diventare la tassellatura, il cubo, eccolo qua, la tassellazione di questo piano, fino a ricominciare il ciclo infinito, a recuperare la loro plasticità e ricominciare il loro ciclo infinito. Quindi, insomma, visionario, ci ha messo di tutto dentro quest'opera, no? Quindi c'è veramente il ciclo infinito, la plasticità, la tridimensionalità, la tassellazione, la metamorfosi, c'è di tutto all'interno di quest'opera. E guardate anche questa, molto interessante, perché guardate anche qua, da un piano bidimensionale con i tasselli che sono i coccodrilli, i rettili grigi, grigio più scuro e bianco, per cui vedete che ogni l'incastro è perfetto, ma dal foglio prendono plasticità, tridimensionalità, quindi ecco che salgono sui libri e girano per appiattirsi e ritornare bidimensionali. Gioca anche qui, guardate il dodecaedro, guardate come, no, prende piede la forma tridimensionale degli oggetti. Questa è l'opera incriminata dagli hippie. Perché? Allora, qui c'è sempre l'Italia, perché questa è una pianta di agave, anche questo è disegnata, l'aveva vista a Tropea, e quindi insomma anche questo è un inno all'Italia. Ma questo job, che cos'è? Questa era un'azienda che faceva le cartine. Ora, qui c'è un pacchetto di sigarette. Allora lui dice, loro dicono, se fa le sigarette, che gli servono le cartine? In più c'è un'altra opera dove c'è qualcosa che a loro è familiare, e quindi tutti questi per loro erano segnali. E quindi esce, se fa le canne è uno di noi, e quindi insomma il senso era questo. E quindi da questi segnali gli hippie hanno preso simpatia a Escher e hanno utilizzato le sue opere per diventare manifesti dei loro incontri. E questo, guardate, incontro dal fondo dove, guardate, si incastrano in una tassellazione questi mostri neri con questi altri mostri bianchi. Lui li chiama, perché è Escher che ce la spiega quest'opera, i pessimisti neri e gli ottimisti bianchi. Prendono tridimensionalità, cominciano a girare, perché nella loro incapacità non possono incontrarsi nel centro, quindi girano fino ad incontrarsi, si pigliano per mano, vivono, ridono allegramente, mentre il pessimista nero, ricordati che devi morì, diciamo. Quindi insomma quello è il senso della sua opera, quindi anche qui la tassellazione che si materializza e rende plastica, no? Diventa tridimensionale, da una fase bidimensionale parte e arriva tridimensionale. E quindi procediamo, e questa è una dei suoi capolavori, guardate, Giorno e notte. Qui la tassellazione viene presa in prestito per rappresentare i campi arati. Guardate, questa è una città speculare, è perfettamente simmetrica, lo vedete? Speculare, solo che questo è giorno e qui è notte. E gli uccelli vanno verso la notte, sono bianchi. Da questa parte gli uccelli che vanno verso il giorno sono neri, e qui ecco la tassellazione che corrisponde ai campi arati. Quindi è perfettamente speculare ed è perfetta. È un'opera dove non c'è un minimo di imperfezione, non c'è un minimo di incertezza, un minimo di... è tutto perfettamente identico e speculare. E questa anche, cielo e acqua. Guardate la metamorfosi. Dal mare dove ci sono i pesci, man mano che salgono nel cielo diventano uccelli, come è giusto che sia. Mentre qua, da questo finto tappeto, partono dei triangoli che man mano si materializzano, diventano uccelli e poi nel cielo si liberano. Si chiama liberazione, non a caso quest'opera è stata collocata sopra la sua tomba, quindi dove è sepolto Escher c'è quest'opera.
Riprodurre.
Ti devo far vedere. Allora.
Togliamo qui, ragazzini.
Beh. Allora, guardate. Ovviamente nella sua follia, nel suo genio, ad un certo punto lui non si accontenta più di semplici superfici e si inizia a utilizzare le superfici riflettenti concave o convesse. Per cui lui che cosa fa? Utilizza quelle che poi si chiama la diplopia o i paradossi diplopici. La diplopia è quando noi vediamo doppio, ok? Il paradosso diplopico è questo, quando lui utilizza una superficie riflettente nella quale lui stesso si riflette. Tant'è vero che questo è il suo occhio, questo è lui, è un suo occhio. Nel quale occhio, dentro la pupilla, che cosa vedete? È un teschio. La morte vede noi, ma noi vediamo la morte. Quindi comunque il ricordo di che devi morire, che è perenne. Escher era un pessimista, per questo secondo me lui amava l'Italia, perché mitigava un po' questo suo pessimismo cosmico. Quindi probabilmente l'Italia addolciva un attimo questo suo vivere così complicato. Ed eccole anche qui le superfici riflettenti che ricompaiono in queste pozzanghere. Guardate, queste sono molto impressioniste. Lui stesso diceva che erano le sue opere più impressioniste. Guardate, questa è la pozzanghera nella quale il riflesso, vedete? E qua ci sono dei giochi, per cui se vi mettete lì, perché tra un po' stiamo per vedere uno dei suoi capolavori, che è la mano appunto con il riflesso. E quindi ecco, i bambini ma anche gli adulti si divertono, perché potete, anziché Escher, venite voi riflessi all'interno di quell'opera. Vi fate la fotografia e così avete anche voi la vostra mano. Si sono inventati di tutto. Guardate che meraviglia le tre sfere. Gioca. Guardate le opere come sono diventate, come stanno diventando tridimensionali. Avete visto come Escher è riuscito, sta riuscendo, sta cercando, studia per superare il limite del foglio bidimensionale per farlo diventare tridimensionale.
Ma il suo ultimo periodo questo? O no?
Beh, no, oddio, questo sì, diciamo saranno gli anni 50.
Alla fine, No.
Non è proprio la fine, insomma. Considerate che il suo grosso cambiamento, lui ha due grossi cambiamenti, nel 41 e nel 54. Nel 41 viene invitato ad un congresso di cristallografi e lui gli prende un accidente perché dice: io non capisco niente di cristalli, però ci vado. E quindi non so come sia andato, perché poi non ci ha lasciato scritto nulla, però mi incuriosisce, perché lui aveva un timore nell'affrontare questo congresso, perché non era un cristallografo, anche se il fratello gli aveva detto: guarda che tu stai facendo cristallografia. E peraltro i due fratelli avrebbero voluto scrivere un libro insieme, che poi non verrà fatto, però avevano una progettualità proprio perché avevano questo interesse in comune. E il secondo grosso cambiamento è nel 54, adesso ne parliamo su, quando invece aumentiamo un po' e passiamo agli anni 50, quando lui viene invitato ad un congresso di matematici, perché i matematici si sono appropriati dell'arte di Escher. Cioè il conflitto è tra gli storici dell'arte e matematici, per cui adesso la fondazione cerca di tutelare Escher dai matematici che se ne vogliono appropriare, perché Escher è decollato con il congresso dei matematici. Nel 54 lui partecipa mostrando le sue opere e comincia ad essere considerato un matematico. Allora, eccolo qui, uno dei suoi capolavori. Se ci portiamo i bambini fino alla fine, siamo finiti. Allora, eccolo qui. Eccolo qua il suo studio, guardate. È Escher che guarda la sfera o la sfera riflessa che guarda Escher? In ogni caso, lui stesso diceva che aveva un ego importante, quindi comunque ci sono io, quindi ci teneva insomma a ribadirlo. E eccolo lì, lo studio di Via Boerio, per cui vedete, sullo sfondo c'è il tavolo con lo sgabello, perché lui lavorava in piedi, però all'occorrenza si adagiava sullo sgabello. c'è poi una poltrona perché comunque si riposava. Questo era l'ultimo piano, il quarto piano, tanto è vero che a sinistra c'è una sorta di tubo che era lo pseudocitofono, cioè urlava dentro al tubo e i domestici di sotto lo sentivano. E poi invece abbiamo, a sinistra c'è un quadro di un suo amico, poi ci sono i disegni dei figli, no? Quelli che noi appendiamo con le puntine, no? I disegni dei nostri bambini. E nello studio c'erano anche se qui non c'era, però lui nel suo studio appuntava molto i suoi disegni, ovviamente, quindi c'era sempre l'Italia. Questa è una cosa che lo accompagnerà sempre, i disegni dell'Italia, che saranno sempre per lui una fonte di grande ispirazione. In più aveva sempre vicino un'opera di De Mesquita. De Mesquita, considerate che verrà deportato, negli anni 40 verrà deportato perché era un ebreo, e quindi verrà, tutta la sua famiglia verrà uccisa. Lui racconta di essere entrato nella casa di Samuel De Mesquita e di aver trovato i disegni di De Mesquita buttati per terra con le impronte degli stivali dei tedeschi quando erano andati a deportarli e a uccidere tutta la sua famiglia. Ha uno schizzo di Anna Frank, quindi era insomma turbato e molto colpito da quello che stava succedendo, insomma comunque che era successo da poco. Allora andiamo al piano di sopra. Allora saliamo, tanto poi ecco riscendete, vi fate tutti i giochini. Sentite che differenza di temperatura che c'è. Dove sono? Ci siete? Luce e gelo. Ok, saliamo. Mamma mia, guardate, secondo me quando hanno fatto Pac-Man si sono ispirati ad... è vero, ve lo ricordate Pac-Man? Cioè quei giochini, quelli lì, proprio i primi, no? Che era anni 80, 90 forse, i primi anni 90 forse, Pac-Man, mi sono... Allora ci siamo? Allora, dicevamo, considerate che questa mostra è pressoché identica a quella che fecero nel 13-14 o 14-15, non mi ricordo, al Chiosso del Bramante. L'organizzatrice è la stessa e diciamo che è identica è l'allestimento. E Escher per la prima volta venne diffuso proprio con quella mostra lì. La stessa organizzatrice non l'aveva mai sentito Escher, non lo conosceva per niente, quindi l'ho iniziato ad apprezzare organizzando quella mostra al Chiosso del Bramante e prevedevano 20.000 persone, ne arrivarono 200.000, Quindi fu un successo incredibile, qui un po' più tiepido, non so per quale motivo, strano veramente questa cosa, però è nostro desiderio invece diffonderlo, perché Escher secondo me è assolutamente unico. Il suo interesse per la matematica era fortissimo. Il problema qual era? È che in realtà Escher aumentava sempre il livello di difficoltà, che saliva sempre di più, tant'è vero che lui stesso dice: il giudizio di conoscenti e amici mi fa capire che a loro il mio lavoro è strano e non sanno come passare. Aspettate, scusate che sono senza gli occhiali, ho questi che non vedo niente, ancora devo fare un po' di pratica. La ricezione non favorisce affatto l'entusiasmo con cui io mi sto scrupolosamente dedicando a proseguire in questa direzione. Temo che le altre stampe saranno una delusione, perché in quelle, ancora di più di quanto non abbia fatto in giorno e notte, io non ardevo dal desiderio di una soddisfazione estetica. L'interesse matematico sta diventando così predominante che mi chiedo se stia ancora cercando di fare arte o se invece tutto appartenga alla matematica. Quindi lui stesso si rende conto che l'accoglienza è tiepida, perché loro tutti pensano che possa essere un'opera d'arte, ma in realtà è un concetto matematico. Tant'è vero che anche qui saliamo ancora di gradino, perché lui che cosa fa? È affascinato da tutto quello che ha a che fare con le figure geometriche, ma soprattutto non più la geometria euclidea piana, ma quella tridimensionale. E quindi che cosa fa? Utilizza il nastro di Möbius. Il nastro di Möbius che cos'era? È questo nastro che potete fare anche voi. Prendete un nastro, lo colorate solo da una parte in modo da renderlo più visibile, fate una rotazione di 180 gradi, riallacciate i lembi e avete il nastro di Möbius, che è un nastro particolare perché voi camminandoci vi trovate all'esterno, poi all'interno, poi all'esterno, poi all'interno, in un ciclo che è infinito. Ed eccolo qui come lo ripropone, addirittura, come al solito, ficcandoci in mezzo la tassellazione. E quindi vedete che in mezzo abbiamo in rosso i cavalieri che vanno verso destra e in nero, in grigio, i cavalieri che vanno verso sinistra. Quindi mischia anche, rende ancora tutto complicato. E lo vedremo che l'aspetto più difficile, il gradino aumenta sempre di più il livello di difficoltà. Tutti nastri di Möbius, no, e qui si serve del nastro. Oh, non l'ho vista?
Sì, c'è la macchina.
Cioè, ah, e che fa questo il nastro, vedi? Non l'ho vista quella. E qui, eccolo qui, questa si chiama buccia. E utilizza questo nastro per fare un ritratto alla moglie. Questo è un ritratto molto particolare. Beh, insomma, queste sono opere più concettuali. Però questa opera lo lasciava un po'... La vedi? Gli occhi e la bocca, non lo riusciva a vedere. Eccolo qua, vedete? L'occhio e la bocca. Però era un'opera che non lo convinceva, perché gli sembrava un'opera fatta a metà. Dice: io come faccio? Il nastro rimane aperto, come posso fare per riempirlo? E poi gli venne un'idea: affianco un altro nastro. In questo modo attacco le due estremità, attacco i due lembi. Ed ecco che da questa parte, guardate anche lì, il nastro di Möbius dove ci mette sopra le formiche, che destinate a fare il ciclo infinito di questo giro sul nastro e a non avere mai fine. E dal desiderio di... guarda un po', vedete che fa? Lui dice: una buccia sola rimane così, è inconclusa. E allora dice: ho un'idea, ci metto accanto un'altra buccia. In questo modo io attacco le due estremità. Va dai figli e gli dice: chi ci posso mettere vicino alla mamma? E ovviamente i figli gli dicono: ci devi mettere, ci devi stare tu. Ora, quest'opera, che è appunto degli anni del 58, mi sembra, è un'opera tarda ed è un'opera dove il periodo che loro stanno vivendo è già di profonda crisi. Però questo vi fa vedere che nonostante lui fosse così assente con la moglie, la amava profondamente. E quindi sono i loro ritratti rappresentati appunto su questa buccia. E qui guardate l'interesse per la geometria. Vedete? La geometria, guardate, questi sono, eccoli qua, i poligoni regolari detti anche i solidi platonici, perché Platone li cita, li vedete? Il cubo. Questi sono i poliedri che hanno sia lo stesso numero di facce e lo stesso numero di angoli. E sono questi. Lui che cosa fa? È interessato allo studio, arriva fino all'ossessione per lo studio di queste forme geometriche, che però vuole materializzare, le vuole concretizzare, riempire. E allora guardate che cosa fa, questi dodecaedri, guardate questo che meraviglia. Questo è icosaedro, dodecaedro, non lo so, trasparente, dove aggiunge una sfera di cristallo. L'opera che si chiama è il contrasto tra l'ordine e il disordine, dal caos e l'ordine. Perché? Perché questi poligoni, perché lui era affascinato da queste forme geometriche che sono perfette? Erano il segnale dell'armonia, della perfezione, e quindi lui si ossessionava. E quindi qui fa il contrasto tra i rottami residui di spazzatura e la perfezione e il rigore geometrico di queste forme. Bello, no? Stiamo per concludere con i suoi capolavori, perché disegnare è un inganno, ed eccolo l'inganno. Guardate un altro dei suoi capolavori, le mani che disegnano, l'effetto Drost, la mano che disegna la mano che disegna la mano che disegna la mano che disegna la mano, e andiamo all'infinito. Qual è la mano reale e qual è la mano che disegna l'altra? È un inganno, e lui gioca su questi inganni. Gioca su questa prospettiva così particolare. Non è una sua invenzione, in realtà già Piranesi, vedete lì c'è un'opera di Piranesi, perché è Piranesi che, diciamo, lui prende spunto da Piranesi, che era il primo che aveva creato le illusioni ottiche, le scale che adesso andremo a vedere, questi illusionismi prospettici. È tutto afferrare a destra e a sinistra qualcosa che possa servirgli appunto da spunto. Per cui vedete qua, guardate, altro mondo. In quest'opera qual è la prospettiva? Ce ne sono addirittura tre. Non c'è più la prospettiva lineare rinascimentale, ma lui ha una prospettiva lineare rinascimentale, una allo zenith e una al nadir. Per cui comunque voi vediate l'opera, è perfetta. Non ci sono errori, non c'è un errore di prospettiva. Le prospettive sono esatte, ma sono tre. Non c'è un unico punto di vista, perché questo era era proprio il suo modo di concepire la vita, non fermarsi a un solo punto di vista, ma andare oltre. Su e giù, ma adesso c'è ancora meglio in quest'altra opera che vi voglio far vedere. Guardate, eccoli.
Il Museo della Luce che sta qui poco più avanti.
Non ho capito.
Il Museo della Luce.
No, no. Qual è?
E sta sempre qui su via della Racella, quindi andando sì. Più avanti. E praticamente ci sono delle opere che giocano proprio su.
Ma dove? Dove era il Teatro Cometa?
No, il Teatro Cometa sta su. Vicino al Campidoglio, via della Racelia, praticamente proseguendo su via del Plebiscito sulla destra, un piccolo museo ma permanente.
Non l'ho mai visto.
Ci sono proprio giochi, ma
pensate, no, io conosco quello che sta all'Esquilino, che gioca con i paradossi.
Brava, esatto.
Ah, quello sì lo conosco, però sta all'Esquilino, qua c'è un altro. Ma pensate, no, questo non lo conosco. Allora ci devo andare perché mi divertono queste cose. Questo è.
Praticamente noi siamo lì.
Ma pensa, vedi? No, conoscevo quello dell'Esquilino.
Ma io invece adesso vado a vedere.
Vedi, allora vedi.
Così magari
sì. Eccolo qua, guardate, salire e scendere. Guardate quest'opera, perché? Perché quest'opera, anche questa, è presa dallo zenith, ma guardate questa scala. La scala o si sale o si scende, ma questa è infinita, per cui vedete? Ed è attraversata da due file di persone destinate a non incontrarsi mai. come se fossero senza volto, gli stessi, la stessa situazione che noi troviamo in relatività. La vedete? Quello è, diciamo, l'emblema che, diciamo, vuole celebrare la teoria di Einstein. Il concetto di relatività spazio-tempo. Quest'opera, mi dispiace che l'hanno allestita in maniera così banale, io l'avrei allestita su di una sorta di cavalletto che la faceva ruotare, per farvi dimostrare quello che vuole far vedere l'opera, cioè che da qualsiasi punto di vista la vediamo, è perfetta. Non ha un solo punto di vista, ma ne ha tanti. Perché, come potete vedere, queste, le scale, rappresentano tre mondi. Tre mondi. Noi che ne sappiamo se c'è qualcun altro nel mondo, se c'è qualcun altro sul pianeta, se c'è qualcun altro che comunque insieme a noi, noi non lo sappiamo perché loro salgono e scendono la stessa scala, ma non si incontrano mai perché sono, peraltro lo vedete che sono anonimi, sono bendati, sono ciechi, sono figure senza volti, destinate a non incontrarsi mai e a qualsiasi visuale quella giusta. Ma c'è una speranza. Perché lui la mette, la speranza. Osservate bene quest'opera, perché c'è qualcosa che è di diverso, che è diverso rispetto agli omini che salgono e scendono. E qual è?
Due
che si abbracciano. Un uomo e una donna che si abbracciano, perché l'amore forse potrà trionfare e portare alla verità e alla luce. Diciamo, questa è una speranza che lui nutre. Non ci dimentichiamo che siamo nel periodo in cui si ricelebra un'altra volta il mito della caverna di Platone. Ve lo ricordate il mito della caverna? Platone che cosa diceva? Che lui faceva questo esempio degli schiavi che sono chiusi dentro una caverna. Gli schiavi sono chiusi dentro una caverna all'interno della quale c'è un fuoco. Il fuoco consente di vedere il riflesso di qualcosa che avviene alle loro spalle, ma che loro non possono vedere. Alle loro spalle c'è un muro e dietro questo muro delle persone portano in mano degli idoli o delle statue, c'è un vaso, c'è un animale. Loro vedono solo il riflesso, per loro quello che vedono è la realtà, ma noi sappiamo che non è vero. Uno di questi schiavi riesce a liberarsi, esce e scopre qual era la realtà, che non è quella che loro vedevano nella caverna. Rientra dentro, avverte gli altri schiavi e gli altri schiavi pensano che è pazzo e lo uccidono. Socrate morirà per la verità. Quindi lo schiavo che esce e vede l'altro punto di vista, chi è? È il filosofo che ha lo scopo di mostrare a tutti qual è la verità. Cioè che non bisogna fermarsi all'apparenza, ma che bisogna andare oltre. Quindi ecco i vari punti di vista. Lui materializza, Escher materializza il mito della caverna, mette in pratica tutto questo, perché dice non fermatevi ad un solo punto di vista, ma la verità è tutt'altro. E quindi ecco che quest'opera che sfrutta i paradossi, peraltro sfrutta che cosa? Delle forme geometriche impossibili. Perché questo che cos'è? Quello che poi verrà chiamato il triangolo di Penrose. Il triangolo di Penrose, mi sa che stava di là, però ce l'ho anche io, è questo. Cioè il triangolo deve avere massimo 180 gradi, no? Per essere un triangolo non può avere più di 180 gradi. Il triangolo di Penrose, Penrose chi è? Ancora vivente peraltro, un premio Nobel, è quello che ha studiato i buchi neri. E nel 58 lui era appunto, era del 31, lui quindi insomma era un ragazzo, insieme a suo padre che era uno psicanalista, rimane affascinato da quest'opera. Perché? Perché dice, ma che razza di triangolo è questo? Che c'ha tutti gli angoli retti. E quindi nasce lì il triangolo di Penrose, che è una figura impossibile. Perché è basata, guardate qua si vede meglio, lo vedete? È una figura impossibile perché è basata su angoli retti. Così come il cubo di Necker, questo qua, oppure sta lì anche, si vede, no, sta dall'altra parte, vabbè, poi ve lo faccio vedere. Eccolo qua, il cubo di Necker, cioè è un cubo impossibile perché ha un incastro improbabile, lo vedete? Ci sta giocando lui.
Sì.
Ed è riproposto qua,
sì.
Ok? Sì. Questo, che è il Belvedere, che è un'opera geniale perché realizza una composizione architettonica il paradosso, l'assurdo, l'impossibile, perché da questa piattaforma c'è una scala che sale su, ma dove va a finire? Va dentro o sta fuori? Ed eccolo qua, in miniatura, eccolo qui, l'artificio che lui realizza all'interno di questa struttura. Peraltro qua c'è una, vi ricordate Bosch? Giardino delle Delizie, ce l'avete presente? Questa è una, Bosch è un altro pazzo visionario, vi lo ricordate? Mi piace tantissimo Bosch. E quindi nel Giardino delle Delizie c'è questa figura e Escher la prende in prestito e la mette qua. Allora, andiamo nelle ultime due sale, l'ultima ve la potete serenamente vedere da soli dopo, perché è Galleria di Stampe, che nasce l'effetto Drost all'ennesima potenza. Eccolo qui, guardate. Basta che poi vi fermate a vedere questo video e vi rendete conto da dove nasce l'effetto Drost. Lo vedete? Eccolo qua. L'effetto Drost significa che questo ragazzo è fermo a vedere in una galleria un quadro. In questo quadro c'è un ragazzo che vede una stampa dentro una galleria e dentro questa c'è, ed è infinito, eccolo qua, l'effetto Drost. Il quadro dentro il quadro dentro il quadro, il ragazzo dentro il ragazzo, così, e vedete, va all'infinito. Ma lui non era contento, non bastava. Per cui a questa follia dell'effetto Drost aggiunge la distorsione. E quindi ecco che, adesso non mi ricordo se lo fanno vedere qua, lo fa vedere lì, ma lui che cosa fa? Ad un certo punto, non pago dell'effetto Drost, ruota la visione prospettica, ruota, e nasce un'opera che è geniale, ma che lui però è talmente complicata che al centro non sa come mettere, che ci devo mettere, che non so più cosa ci sta dentro, e quindi lascia un tondo bianco dove firma. E diciamo l'arcano verrà superato solo di recente, qualche anno fa un matematico ci ha provato e ha concluso l'opera, quella è la sua proposta. È una distorsione, sì, l'ha chiuso perché lui non riusciva a chiuderla. Escher si era talmente complicato l'esistenza che non usciva più da questo, da questo trip mentale, da questo vortice che non si chiudeva, per cui poi è stata fatta questa proposta. E qui alla fine noi abbiamo invece, poi dove sta il balcone? Me la sono persa, dove l'hanno messo? Ma niente, sta di qua forse. Allora, no? Sono persi una bambina.
Un balconcino?
Me lo sono perso.
Di là?
Qua a sinistra.
Quello, sì.
Laggiù? Me lo sono perso. Sì, sì, eccolo qui. Ma stava dall'altra parte. Vabbè, me lo ricordavo lì. Non so, me lo ricordavo là, non so perché. Me
era
messo.
Questo.
Era questo, era questo. Vedete là il convesso? Questo è Malta. Ma perché ve lo voglio far vedere? A parte, vabbè, è divertente vedere la, come fuoriesce, no? Mi sembra, lo sapete, quelle palline di plastica che spinge e fuoriesce un pezzo. Perché qui c'è una pianta di marijuana. Ah, sì? Allora fumava. Ve lo volevo far vedere per questo, perché era un altro
elemento.
Eccola, vedi?
Bene.
Dentro...
Vedi, di nuovo?
Sì.
All'infinito.
Allora, qui in queste ultime sale ci sono soltanto le opere, quelle grafiche, quelle che lui ha realizzato da grafico quale era, quindi insomma diciamo quello che gli ha dato da vivere, senza mai tradire il suo stile, perché comunque il suo stile è questo, solo che queste sono opere, che ne so, le copertine, vedete? Sono tutte i francobolli, una copertina, un gadget, un ombrellino, una confezione regalo, una pubblicità, una cosa grafica, sono tutte cose che lui ha fatto per guadagnare. Ora ci fu un personaggio, mentre gli hippie non gli chiesero mai il permesso di usare le sue immagini, quindi lui si arrabbiò tantissimo, ma in Olanda e in America il diritto d'autore è un po' complicato, per cui non funziona come adesso che bisogna chiedere il permesso, c'è cioè la protezione dei diritti della SIAE, eccetera, eccetera, non era così. Quindi in realtà gli hippie, lui cercò di bloccarli, ma non ci riuscì, e quindi comunque le sue immagini sono diventate iconiche per quel mondo là. Ci fu un altro personaggio che gli chiese però il consenso, e fu Mick Jagger. Mick Jagger lo chiamò e gli disse: senti Maurice, a noi ci piace una tua opera, però è esagonale. Ora l'esagono per il disco è complicato, perché se io devo usare un'immagine esagonale il disco non riesce a entrarci, quindi dovrei fare un esagono gigantesco. La posso trasformare in ottagonale? Perché l'ottagono, incredibilmente, perché c'erano gli LP, parliamo degli LP. E lui gli dice: allora, parte che no, non vi darò mai il consenso, e comunque si ricordi che per lei io sono Maurice Cornelis Escher. Quindi insomma puntualizzò che comunque gli doveva dare del lei e chiamarlo in questo modo. Quindi era un uomo anche, insomma, era molto sicuro di sé, della sua arte, nonostante non vendesse niente di tutta questa roba, però comunque aveva il suo. C'è poi diventato famoso con i Pink Floyd, che l'hanno usato nell'87, ma lui oramai era già morto, per l'LP On The Run. È da lì che poi, insomma, per noi, per quelli della mia generazione, è diventato estremamente familiare, perché hanno usato Relatività per appunto la copertina di questo disco. Quando lui muore, i figli non ne vogliono sapere delle sue opere, quindi se ne sono lavati le mani. Le opere sono state date al museo dell'Aia in Olanda, e la legge funziona che in Olanda funziona così, che per 10 anni un museo si prende in carico le opere globalmente, poi dopo 10 anni può decidere se riscattarle o se venderle. E il museo dell'Aia nell'82, scaduti 10 anni, da quando era morto e da quando erano entrati in possesso di quelle opere, decidono di venderle. Tutte le opere, quindi tutta sta roba qua, più acquarelli, disegni e tantissima altra roba, è stata venduta a un americano, Michael Sachs mi sembra che si chiama, per $1 milione. Considerate che un singolo acquarello oggi vale 400.000 euro. Immaginate, è diciamo l'affare del secolo, è stato l'affare del secolo. Quindi quel collezionista americano ha pagato nulla per avere una cosa colossale, un patrimonio colossale. Vi lascio con una frase, come al mio solito, perché Escher diceva: c'è una sola persona in grado di poter fare un film sulla mia vita e sulle mie incisioni, solo io stesso. Quindi un altro paradosso. Va bene, grazie infinite come al solito. Allora vi lascio qui perché tanto così potete liberamente farvi un altro giro. Non mi hanno dato la sacchetta, va bene, allora.